meglio è un altro. Quando noi siamo pensati.
E buon sabato a tutti, bentornati qui a Io è un altro.
Buongiorno a tutti, ciao Ciro.
Ciao Ivano.
Buon sabato.
Buon sabato.
Sei in forma?
Sì, dai.
No, nel senso che hai una forma.
Ho una forma.
Ma non sei totalmente
no,
in forma.
Sono liquido in realtà, io sono... Ben. Preferisco essere liquido.
Anch'io prima.
Riprendo le forme del contenitore
liquido.
Che mi contiene. Madonna, che fantasia. Poesia, questa è poesia. Dunque, sì, poesia, perché poi alla fine oggi parto da un romanzo che ho letto queste due settimane, di Thomas Bernhard, Antichi Maestri, perché mi ha procurato delle riflessioni riguardo ai musei, al modo in cui si vive il museo, e questo anche perché qualche settimana fa ho letto un post su Daverio che parlava proprio di questa cosa, no? Dei turisti che arrivano, della gente che va al museo, si guarda 300 quadri in due ore e non capisce assolutamente nulla, no? Che poi non è sua questa riflessione.
L'ha rubata anche lui.
Sì, l'ha letta e l'ha riportata, va bene, poi vi dirò di chi. E guarda caso, leggendo questo romanzo, Thomas Bernhard fa delle riflessioni critiche e polemiche proprio sulla società in generale, perché era sempre stato un autore austriaco ed è sempre stato molto critico verso il suo paese, ma anche verso l'arte, verso qualsiasi cosa, veramente.
Spaccamaroni.
Poi dopo vi racconterò qualcosa.
Un po' lo spaccamaroni, dai.
E poi arriva proprio a fare una critica nei confronti dei turisti o di queste scolaresche, no, che vengono portate in questi musei a guardare opere, centinaia di opere in un solo giorno, ne escono senza aver capito assolutamente nulla. E per cui ho messo insieme le due cose e ho deciso di fare, di portare una puntata che parlasse di questo, e farci riflettere anche su questa domanda, cioè quanto tempo ci vuole per comprendere un'opera d'arte, quanto tempo bisognerebbe rimanere davanti a un'opera d'arte, no? Una, non cento,
una.
Ecco. E ho trovato delle cose interessanti su internet riguardo questa cosa, per cui ho collegato, e parleremo anche di questo, per poi finire in che cos'è diventato oggi un museo, cioè realmente che cos'è, no?
Solo quattro mura, non so.
No, sì. Cioè, che cos'è? È un luogo in cui si racconta la storia umana o è diventato semplicemente solo un business, per cui come tutti i business le cose devono andare rapidamente, velocemente per fare soldi, no?
Sì, sì.
Ecco, questa è una riflessione che poi faremo alla fine, e poi parleremo anche degli ambientalisti di ultima generazione, che sono quelli che vanno nei musei
e distruggono, rovinano.
Non distruggono e non rovinano assolutamente nulla, però fanno delle azioni di protesta,
allora,
nei confronti
dopo
dell'arte. Perché? Perché questo? Ecco.
La domanda è perché?
Perché?
E intanto ci ascoltiamo Mr. Jones di Counting Crows. La, 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 la. Yeah.
different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe, yeah. Mr. Jolene, stumbling through the patio, every step a beautiful woman. She's a perfect for you, man. There's got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones wishes he was someone just to let him on fuck you, and everybody loves you. Oh, son, it's just about as funky as you can be. Mr. Jolene, staring at the video. When I look at the television, I want to see me staring right back at me. We all want to be big stars, but we don't know why, we don't know.
Allora, torniamo a Thomas Bernhard, uno scrittore che per me è stato un po' una sorpresa, io non conoscevo, è uno scrittore che ha scritto, diciamo, i suoi libri più importanti verso la fine del Novecento, per cui non è un antico scrittore, è abbastanza recente, è morto circa 30 anni fa. È un scrittore, drammaturgo, poeta, giornalista austriaco di Vienna e, come dicevo prima, molto critico nei confronti proprio della
società,
della
città, generale, no?
Sì, non solo della politica tantissimo, infatti era stato un po' allontanato e ha passato il resto della sua vita, credo, anche fuori dal suo paese, non credo sia rimasto, adesso non ricordo dove, sì, in Svizzera o in Francia, vabbè. Era uno scrittore anarchico con una mancanza, come dicevo prima, di rispetto per chiunque, per qualsiasi cosa, arte compresa. È stato veramente molto critico, ma verso anche l'arte antica, dei grandi maestri, quelli che noi chiamiamo capolavori, e che lui invece con assoluta certezza dice che i capolavori non esistono, perché l'errore lo si trova sempre, per cui è una roba, una banalità pazzesca.
Sì.
Era capace di trasformare la grande arte in qualcosa di kitsch con le sue parole, è pazzesco, molto tagliente, aspro, pessimista anche, se vogliamo. Per qualcuno non era pessimismo, ma era semplicemente mostrare la verità di una società malata proprio, dove tutto è stato trasformato in qualcosa di...
Era un po' negativo comunque, dai.
Sì, un Leopardi, se vogliamo.
Trovare,
sì,
trovare
molto,
il difetto,
però anche così come Leopardi, no? Beh, pessimismo, ma ci trovi delle ragioni, e così anche in lui, secondo me, delle ragioni esistono. Guarda, ha toccato il mondo dell'arte, che per me è una cosa sacra, eppure mi ha fatto riflettere.
Toccateli tutto, ma non l'arte.
No, mi ha fatto riflettere su alcune cose, e in effetti non ha tutti i torti, poi dopo ne parliamo. Diciamo che i suoi romanzi sono dei monologhi più che altro, non esistono dialoghi, ci sono ma sono veramente pochi, quindi sono quasi dei monologhi, delle riflessioni che lui fa, ed ha una capacità pazzesca nello scrivere, nel ripetere ossessivamente i concetti, no? Continuamente. Io credo che sia uno dei pochi scrittori che sia stato capace di mettere 10 volte la stessa parola all'interno di un concetto senza farla cadere in errore, senza diventare pesante. Non so, ha una scrittura molto molto particolare, molto originale.
Hai
molto
qualcosa
originale
dopo che ascoltiamo di lui?
Sì, avrei qualcosa, volevo portare il libro, me lo sono dimenticato, ho trovato qualcosa in rete, ma insomma, bisognerebbe leggerlo per capire il suo stile, non posso star lì a leggere la pagina.
No, sarebbe troppo.
No, sarebbe
non
troppo.
Ci sono i tempi giusti.
Esatto.
Vabbè, ci ascoltiamo i Greta Van Fleet con Hit Above.
Well,
fai? Greta Van Fleet è un nome preso dal nome di una signora. Ah. Lo stavo leggendo perché mi ero incuriosito un attimo, velocissimo. È un ex batterista, era un'amica dei suoi nonni. Vado a tagliare la legna alla signora Greta Van Fleet. Prendono questo nome, è una signora di 87 anni che va ai loro concerti. Dice: beh, non è il mio genere, ma adesso entro gratis.
Bella. Vabbè, io pensavo invece tu parlassi di Greta Thunberg.
No, non assolutamente.
visto l'argomento
lungi da me
di oggi. Allora, torniamo a questo romanzo che ho letto. Partiamo da qua. Antichi maestri, che è praticamente anche questo, come credo tutti gli altri libri che non ho ancora letto, ma ne ho tanti perché li ho ereditati. In realtà ce li avevo lì da 3 anni, credo, ma ne avrò una decina, tutti suoi, e finalmente ho deciso di prendere il primo in mano ed è stata una sorpresa. Penso che andrò a leggere anche gli altri. Quindi torniamo ad Antichi maestri, che sono anche questo, dicevo, un monologo sulla situazione tragica del mondo, perché poi alla fine questo è la sua scrittura, i suoi romanzi sono questo. È appunto una somma di riflessioni, critiche, polemiche circa appunto la vita sociale, la politica, l'arte, ambientato poi a Vienna, in Austria, la sua Austria, che lui criticava tantissimo, intorno alla fine del Novecento, stavo dicendo, gli ultimi 20 anni, e ha come protagonista questo Reger, che è un ottantenne musicologo che scrive per il Time e che passa il resto della sua vita, gran parte della sua vita, tutti i pomeriggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna, davanti a un'opera di Tintoretto, L'uomo dalla barba bianca. Lui si siede nella sala Bordone, così era chiamata, in questa panchina che era sua, cioè assolutamente diventato. Sì, era diventato il suo piedistallo. Si sedeva lì davanti a quest'opera e per 30 anni mi pare ha passato la vita così. Ha conosciuto anche sua moglie, che poi si è sposato sempre su quella panchina tutta la sua vita lì a guardare un'opera, no, una delle poche che si poteva quasi definire capolavoro, ma non era un capolavoro neanche questa, perché lui ha avuto critiche anche nei confronti di Tintoretto.
Anche a lui.
Yes.
Allora vabbè, mettiamo Giorgio.
Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me che rimarrò da sola, ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una di me.
Allora, questo Roger, il protagonista di questo romanzo, andiamo avanti così poi arriviamo al dunque, al succo,
alla ciccia.
passa, come dicevo, tutti i pomeriggi su questa panchina di fronte a quest'opera di Tintoretto, L'uomo dalla barba bianca, e questa panchina per lui in realtà poi diventa un luogo di produzione intellettuale, cioè lui su questa panchina riflette, ragiona, gli vengono le idee, scrive questi articoli per il Time sull'arte e sulla musica, perché lui è musicologo. Però lui poi dopo dice anche che un musicologo ha bisogno dell'arte per fare musica, così pensa che l'artista abbia bisogno di musica per fare arte.
Vabbè,
non ha tutti i torti, perché
sì, da una
si
parte,
dipinge,
ma anche no. Sono altre ispirazioni.
Vabbè, per lui poi probabilmente va bene. Per cui insomma trascorre gran parte del suo tempo lì su quella panchina, molto tempo diciamo, e lo fa in questo modo per analizzare le opere, l'opera d'arte che è di fronte, perché poi alla fine non è che non si è girato in un museo. Lui poi nel romanzo racconta bene che le ha viste tutte quelle opere in 30 anni,
ma
ovviamente
quella in particolare,
però ci sono solo quelle due o tre che lo ispirano a tal punto da doverle continuamente osservare durante tutto il romanzo, e quindi questo tempo che lui passa di fronte a quest'opera. Poi fa delle riflessioni sull'arte in generale, e quella che ti dicevo prima che mi ha un po' lasciato è quella sul perché l'arte è appesa nei musei, no? Semplicemente perché non è nient'altro che un'arte di Stato, lui dice, no? Lui sta parlando di arte antica, attenzione, non arte moderna. Arte di Stato, cioè lo Stato attraverso l'arte è stato capace nei secoli di controllare la popolazione. Perché poi alla fine l'arte era commissionata da chi? Dallo Stato e dalla Chiesa. Per cui lui dice: guarda, non c'è un volto non cattolico, non cristiano, no, che appare su questa opera, non c'è un dipinto che parli di politica, che parli di religione, no? Dei poteri forti che per secoli hanno governato il mondo. Per cui in realtà questo è un modo, è stato un modo, ma lo è tutt'oggi, perché poi dopo quando andiamo a parlare degli ambientalisti di ultima generazione, anche lì potremo raccontarne su questo controllo della popolazione attraverso i musei, attraverso altre azioni diverse da quella che potrebbe fare solo semplicemente l'arte.
Belle parole, Gio. Grazie.
C'è un po' di traffico nell'anima, non ho capito chi era. C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi te. Che tu sia un angelo o un diavolo, ho tre domande per te. Chi prende l'Inter, dove mi porti, e poi di soprattutto perché? Perché ci dovrà essere un motivo, no? Perché forse la vita la capisce chi è più pratico. Hai un momento, Dio, non perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento, Dio, o te o chi per te. Costa una risposta da te di su, quant'è? Ma tu sei lì per non rispondere, e indossi un gran bel gilet, e non bevi niente, oh io.
riesco mica a ricordare bene che cos'è vero. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, se vieni sotto offro io. Hai un momento, Dio, lo so che fila c'è, ma tu è un attimo per me. Nel mio stomaco sono sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo. Ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai. Almeno disse il viaggio è unico, e se c'è il sole di là, se stai ridendo io non mi offendo, però perché, perché nemmeno una risposta ai miei perché, perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilebe. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento, Dio, oh Teo, chi per te avete un attimo per me.
Pasqua ti aspetta con un menù ricco di sapori e profumi. Passala con noi al ristorante Al Minestraio. Quattro antipasti di terra e mare, tra cui capesante gratinate, sfogliatine con gamberi in salsa rosa. Due primi, raviolone gigante al cuore di carciofi e ricotta o risotto con asparagi e gamberi. Due secondi, capretto nostrano al forno o filetto di tonno scottato al sesamo. Contorni, dessert, acqua e caffè a soli 52 euro a persona. Vini esclusi. E per i tuoi piccoli c'è il menù bimbi a soli 25 euro. Vivi la Pasqua con noi nel ristorante Al Minestraio a San Pietro di Sovera. Prenotazioni allo 0344 71 40 19.
Come combattere la crisi? Ma con la formula sotto costo. È un'iniziativa Centrauto Andalo Valtellino. Auto delle migliori marche, nuove e usate, ora sotto costo. Assistenza tecnica officina, tutto compreso. L'auto che desideri. La puoi scegliere tramite il nostro innovato sito internet www.centrauto.com. Inserisci cosa cerchi e ti sarà data la soluzione ideale. Ancor meglio, vieni a trovarci in via Vanoni 7 Andalo Valtellino e il nostro personale qualificato ti saprà consigliare la giusta soluzione ai tuoi desideri, prendendo spunto dalla nostra ampia esposizione. Infoline 0342 69 60 47 www.centrauto.com. Centrauto sa come combattere la crisi. Vieni a scoprirlo anche tu.
Stella FM.
Get when you mess with us.
This is what you get when you mess with us.
Su Radio Stella tocca il cielo con un dito, Radiohead.
Dopo la pubblicità.
Dopo la pubblicità.
Allora, qui a Radio Stella stavamo parlando di questo romanzo che ho letto, Thomas Bernhard, Antichi Maestri, dei musei in generale, di cosa sono diventati, perché poi durante la lettura ho fatto delle riflessioni proprio grazie a questo romanzo sul museo, sull'arte come arte di Stato, come dicevo nell'intervento precedente, no? Anticamente era un po' questa, dipinti e sculture comandate, ordinate dalla Chiesa, dallo Stato, per cui insomma, secondo Bernhard, questi artisti, per quanto bravi tecnicamente, alla fine si vendevano anche loro ai poteri forti per controllare il popolo. E poi ho fatto un collegamento con cose, avvenimenti un po' più recenti riguardo gli ambientalisti
moderni,
ultima generazione, e queste azioni di protesta che fanno nei musei. Stavamo parlando delle riflessioni che questo Regger, che è il protagonista di questo romanzo, seduto su questa panchina della Sala Bordone di fronte all'uomo dalla barba bianca di Tintoretto, faceva riguardo all'arte e poi nei riguardi dei turisti, no? Che lui vedeva entrare a fiotte questi turisti accompagnati da queste guide, no? E in poco tempo gli facevano visitare centinaia, 300 opere nel giro di un'ora e mezza senza capirci assolutamente nulla, no? Poi dopo lui li chiamava parolai, queste guide, no? Perché erano un po' ripetevano un po' a memoria le stesse identiche sciocchezze, no? Sull'arte, e sembravano quasi dettate appunto dallo Stato, no? Secondo il suo,
devi dire
il questo, il suo ragionamento, e quindi insomma diceva: questi poveri turisti che vengono prelevati dai loro hotel e poi vengono lasciati nel museo così abbandonati, e ne escono che ne sanno meno di prima, no?
Vabbè, col portafoglio un po' più vuoto.
Esatto, e poi dopo lì andiamo anche a ragionare su questa cosa, su cosa sono diventati i musei, no? Cioè un luogo di business ormai, non più una raccolta della nostra storia. Vabbè.
Baby, it's harder to breathe when you're gone, so I hold them in my hands. Pictures of you, dream of the day you were eating for two. I can't feel you in my
myself in tattoos of us and dream of the day we embrace and combine. All this love, I'm so choked up, I can't feel you in my blood.
Domanda è: quanto tempo ci vuole per capire un'opera d'arte? Perché questo è qui che mi ha portato poi alla fine questo romanzo, no? Qui e anche oltre. Però mi sono voluto soffermare qui perché secondo me era tema di argomento. Prima facevo l'esempio Reger, questo ottantenne musicologo che scrive per il Time, che passa il suo pomeriggio sulla panchina, vede passare queste turiste che non osservano, non capiscono assolutamente nulla, si guardano 100 opere, 200 opere in un'ora e mezza senza capire assolutamente nulla, mentre lui si passa 30 anni davanti a un'opera d'arte, no? I due estremi, ecco, i due estremi.
La domanda è: ma lui ci ha capito qualcosa?
No, è quello il discorso, perché lui nonostante tutto ne esce dicendo sì, ci arrivi, capisci che le cose sono tutte un po' sopravvalutate, perché bisogna spingere per creare denaro, per creare controllo dello Stato, come diceva lui. Per cui a volte i grandi artisti non fanno dei veri capolavori, come dicevo, perché in ogni opera lui riusciva a trovare un difetto, una mano, un dito, un paesaggio, una prospettiva sbagliata, magari anche nei grandi artisti, però una piccola cosa la trovava, per cui a quel momento cade l'idea di capolavoro, e lui dice: io in 30 anni non sono mai riuscito a, no? Per quanto lui avesse dei grandi artisti che amava e adorava, e per quanto lui pensasse che l'arte lo salvasse,
che non ha visto me comunque come capolavoro,
certo,
non avrebbe trovato difetti, voglio dire.
Infatti, questo ho la fortuna di averlo in radio, signori.
Non è che mi possono avere tutti, su via.
Ok, e allora niente, questa sua riflessione, la riflessione di questo personaggio del romanzo mi ha portato a farmi questa domanda, no? Ma quanto tempo ci vuole per capire un'opera d'arte? Cioè, quanto tempo bisognerebbe rimanere, no? E ho fatto una ricerca e pare che un gruppo di scienziati, proprio professoroni,
questi geni,
allora abbia determinato che con esattezza la quantità di tempo che uno deve passare davanti a un'opera d'arte per cominciare a capire qualcosa, non sennò ci vorrebbero 30 anni come Reger. E pare sia di 4 minuti e 8 secondi, cioè, ma anche gli 8 secondi mi pare un po' esagerato.
Mi piace perché sicuramente sono stati da cronometrare.
Esatto.
Sono proprio dei geni. E pensa che io mi alzo la mattina e vado a lavorare, farmi un mazzo tanto, e questi qua con un cronometro. Ma per favore, mettiamo un po' di musica e non ce la faccio più a sentire queste cose. Letting go, not taking part.
4 minuti e 8 secondi, ho detto, sì. La capacità, cioè il tempo necessario
per incominciare a capire un'opera d'arte, esatto, in un museo. E io dico, vabbè, chi è questo fenomeno?
Gli 8 secondi, no? Che
ma cambia. Secondo me erano 4 minuti precisi. Quello col cronometro si era un po' isolato, sì, via, no?
Quindi, e gli sono scattati, gli hanno attaccato 8 secondi in più.
Insomma,
non so, e allora difficile calcolare quanto tempo ci può volere per entrare in un'opera d'arte, no? E magari comprenderne una parte, perché non credo che in 4 minuti uno possa comprendere un'opera d'arte, l'artista, la storia dell'artista, perché c'è dietro tutto questo, dietro un'opera d'arte, non c'è solo l'immagine che abbiamo davanti. Poi secondo me dipende anche appunto tutta la, la caratteristica dell'opera d'arte, innanzitutto, quindi la complessità che può avere un'opera d'arte e dalle capacità di apprendimento dello spettatore, del fruitore, cioè
ragazzi, fuori onda dicevamo tu Ciro sei quello che comunque sei artista di tuo, dipingi eccetera, hai un approccio più rapido sicuramente,
4 minuti non mi bastano,
ok, ma mettiamo tu 6 minuti perché vabbè hai due neuroni anche tu, ok, e anche se sei un artista, ma io che comunque ho due neuroni e di arte poco mi interessa, mi ci voglio dal quarto d'ora alla mezz'ora minimo per capire perché sono nel museo,
perché sono nel museo,
già quello, capito?
Esatto. Cosa ci faccio qui,
chi è che va portato qua? E soprattutto perché ho speso i soldi.
Oddio, ok, va bene. Invece si può invece calcolare quanto tempo in media passano i turisti, perché hanno fatto questa cosa, no? Gli spettatori, no, scusatemi, hanno puntato dalle telecamere, hanno fatto una media. Allora qui è veramente tragica la cosa, perché cioè davanti a un oggetto museale si stanno dai 15 ai 30 secondi, non di più, però in questi 30 secondi non li passano a guardare l'opera. Perché
a farsi il selfie.
Danno un'occhiata all'opera. No, danno un'occhiata all'opera. Poi vanno a leggere il titolo. Quindi si soffermano 10 secondi sul 5 sull'opera, 10 sul titolo. E poi altri 3 secondi sull'opera per capire se il titolo combacia.
Aspetta,
ma cosa voleva dire?
C'è qualcosa che non cosa.
Cioè, se vanno a una mostra di Magritte dove i titoli non c'entrano assolutamente con le sue opere, sono più surreali dell'opera stessa. Ma lui di proposito proprio voleva fare questi titoli. Non so, ci metteranno mezz'ora a collegare le due cose senza arrivare a nulla.
I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine.
Allora, pare che al Louvre per osservare la Gioconda ci impiegano anche 15 secondi però.
Ah, già troppi,
Tu puoi immaginare le altre opere, guardando. Così.
Visto.
Esatto. E allora, bello perché poi ho letto un'intervista al direttore del museo dell'Università del Pennsylvania, Positive Psychology Center, James Pawelski, il professore, e metteva a confronto appunto proprio per ridicolizzare un po' questa corsa alla visita al museo, no? Metteva a confronto una visita delle persone all'interno di un museo con quella all'interno di una biblioteca, no? E scriveva allora non cammini tra gli scaffali osservando le copertine dei libri, uscendo scrivi un tweet del tipo ho letto 100 libri oggi, no? Cioè quello che voleva dire era appunto che la gente non è che va in museo per trascorrere ore a guardare centinaia di opere, ma in realtà alla fine esce senza aver capito nulla, no? Stessa cosa, tu non è che vai in libreria, non puoi leggere ovviamente 100 libri, quindi ti concentri su un solo libro, e bisognerebbe fare la stessa cosa
in generale
anche sui musei. E vabbè, poi questa cosa secondo me che nasce con già negli anni 80-70, quando Thomas Bernhard ha scritto questo romanzo, e faceva notare questo problema, perché il cittadino non bisogna solo spingerlo ad andare ai musei, bisogna anche istruirlo per come andarci, come visitare una mostra, perché non basta pagare un biglietto. E era il mio telefono?
Sì, scusate, c'era sottofondo che non capivamo. Ciro si è dimenticato di mettere silenzioso.
Sempre.
Lo punirò più tardi. Pagherà l'aperitivo. Okay. Ho trovato l'occasione. Bene, sono furbo io.
E cos'è che dicevo?
Niente.
Niente di importante, niente di importante.
Bisogna soffermarsi in realtà,
sì, cioè che bisogna soffermarsi un po' di più. Quindi bisognerebbe istruire i cittadini, non solo ad andare, perché facciamo molta propaganda, no, sul visita musei, la cultura è importante, bla 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 bla. Però bisogna anche saperla. Non mi vengono le parole.
Me lo dici dopo. Rispetto.
Sapersi aprire alla cultura. Vai.
Le grotte di Rescia, un gioiello da scoprire, sepolto dalla preistoria.
Fantastiche forme in roccia calcarea che lasciano alla fantasia di ciascuno raffigurazioni di animali preistorici e forme fantasiose. La cascata Mozzafiato, detta di Santa Giulia, alta ben 88 metri, situata sempre all'interno delle grotte.
Le grotte di Rescia, emozioni da non perdere. Parola di Stella.fm. A richiesta una guida qualificata vi darà tutte le informazioni storiche su questo magnifico e unico luogo, ideale per comitive e soprattutto per i bambini.
Le grotte di Rescia sono sulla strada statale Porlezza-Osteno.
Carrozzeria Monga a Menaggio ha il piacere di presentare le più avanzate tecnologie per la riparazione. Soluzioni evolute, tecnica all'avanguardia, sistemi di innovato successo.
Un esempio, il Banco Dima permette di riparare e riportare alle misure originali qualsiasi marca di auto, certificando con stampa computerizzata le misure, prima e dopo la riparazione, senza smontare la parte meccanica. La nuova cabina di verniciatura, per verniciature sempre migliori.
La garanzia di 12 mesi, il soccorso stradale 24 ore su 24 e la possibilità di vetture sostitutive e a noleggio. Inoltre, possibilità di liquidazione diretta dalla tua assicurazione.
Non dimenticare i finanziamenti agevolati. Puoi pagare in 12 mesi a tasso zero o in 24-36 mesi a tasso agevolato. Carrozzeria Monga. Tecnologia e innovazione. Via 4 novembre 116, Menaggio.
Per ulteriori informazioni 0344 32 598 oppure visita il sito www.carmonga.com.
Sei su Stella FM e tocchi il cielo con un dito. Su Stella FM
sono le 11:08.
Gaza, Cina e Russia mettono il veto all'ONU sulla risoluzione americana per la tregua. Brasile, oltre 2 milioni di casi di dengue e record. L'Italia si attrezza per evitare il contagio in quest'estate imminente. Eclissi totale di sole di aprile negli Stati Uniti, si raccomandano scorte di cibo e benzina e scuole chiuse. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
Voglia di estate? Voglia di dune? Affrettati e prenota ora il tuo soggiorno su una delle spiagge più belle nel cuore della Riviera di Ulisse, tra la Bianca Sperlonga e l'imponente Monte Circeo, immersa in un paesaggio da cartolina. Le Dune Villaggio si trova a Fondi, Bandiera Blu, ed è immerso in una pineta sempreverde. Chiama ora e prenota il tuo soggiorno esclusivo in uno dei bungalow tradizionali in legno con bagno e angolo cottura. Oppure entra nelle moderne mobile home e organizza barbecue nel grande patio in legno esterno. Quest'anno disponibili anche le più grandi e lussuose Mobile Home Superior e Deluxe. Due bagni, due camere e una cucina panoramica sugli splendidi ulivi che circondano il villaggio. Alle dune potrai bere aperitivi al tramonto, prendere il sole nello splendido stabilimento esclusivo, cenare nel ristorante con pizzeria e forno a legna. Alle dune trovi anche un bar con musica live, una piscina, 6 campi da padel, un campo da calcetto e il servizio baby club per i tuoi bambini. Chiama ora il numero 0771 55 50 63 o visita il sito www.ledune.it. Diventa il protagonista di un'estate da sogno alle Dune Villaggio.
Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Guerra in Medio Oriente. Sesto giorno di assedio all'ospedale Al Shifa di Gaza City. Le truppe israeliane continuano ad attaccare. Ci sono terroristi di Hamas e della Jihad Islamica che hanno deciso di barricarsi nella zona del pronto soccorso. Finora sono morti circa 150 palestinesi e 500 persone sono state arrestate, di cui 350 presunti terroristi. Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ieri ha incontrato nuovamente il premier Netanyahu per cercare di evitare l'offensiva delle forze di terra a Rafah. Ma secondo la ricostruzione dei media locali, il primo ministro israeliano ha replicato che Tel Aviv andrà avanti. Intanto Russia e Cina hanno bloccato con il veto in Consiglio di Sicurezza ONU la risoluzione elaborata dagli Stati Uniti sulla tregua a Gaza, che prevedeva un cessate il fuoco immediato e prolungato per proteggere i civili di tutte le parti e consentire così la consegna di assistenza umanitaria essenziale. Andiamo in Brasile, arrivano notizie sempre più sconfortanti. L'epidemia di dengue supera i 2 milioni di casi ed è record. I contagi sono saliti costantemente, cresce la paura per l'imminente estate in Italia e in Europa. La malattia risulta avere un coefficiente di incidenza pari a 990,3 casi per 100.000 abitanti, ha affermato il gruppo di monitoraggio italiano che segue la situazione da vicino. I decessi confermati sono 682, altri 1042 sono in fase di indagine. Secondo le autorità, il Brasile non ha registrato un numero così elevato di casi in un solo anno da più di un ventennio. La nuova circolare firmata ieri d'urgenza dal direttore della prevenzione Francesco Vaia invita le regioni a predisporre tutte le misure previste dal piano nazionale di prevenzione. In particolare, l'atto chiede di potenziare la sorveglianza dei casi umani di dengue su tutto il territorio nazionale. Fondamentale la sensibilizzazione degli operatori sanitari, tra cui pediatri di libera scelta e medici di medicina generale, per permettere la rapida identificazione dei casi. Per il Ministero è anche necessario implementare tutte le azioni di bonifica ambientale previste, mirate a ridurre i siti di proliferazione e di riparo per le zanzare. Bisogna inoltre provvedere alla predisposizione di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori. Serve individuare tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive. La circolare del Ministero invita anche alla sensibilizzazione sulla malattia in ambito pubblico, scuole, aree urbane, centri ricreativi o sportivi, per aumentare la consapevolezza sulla pericolosità del virus. Infine, prevista l'introduzione di stretti controlli sull'attività di donazione del sangue e degli organi. Spostiamoci negli Stati Uniti. Il prossimo 8 aprile il cielo sarà palcoscenico di uno degli eventi astronomici più straordinari dell'anno, un'eclissi solare totale che oscurerà il sole per più di 4 minuti in alcune parti del Nord America. Un fenomeno purtroppo invisibile dall'Italia, se non attraverso siti internet specializzati, che sta generando grande fermento internazionale con eventi e incontri organizzati per ammirare il passaggio della Luna davanti al Sole. L'attesa eclissi, sebbene non porti con sé scenari apocalittici, promette di scatenare un vero e proprio esodo turistico verso le zone privilegiate da una visione ottimale come il Texas, dove la totalità dell'evento raggiungerà la sua massima estensione. Prezzi di hotel alle stelle, voli aerei in overbooking, un giro d'affari enorme. Questo afflusso di visitatori, stimato in migliaia, si tradurrà in un aumento esponenziale del traffico veicolare, con una domanda di carburante che supererà di gran lunga la norma. Supermercati e negozi di alimentari si preparano ad affrontare un assalto che potrebbe esaurire rapidamente le loro scorte. Per mitigare l'impatto di questo massiccio spostamento di persone, alcune misure preventive sono state adottate, come la chiusura delle scuole il giorno dell'eclissi. La polizia dell'Oklahoma, dove il fenomeno raggiungerà il suo apice, stima che fino a 66.000 visitatori potrebbero affollarsi per le strade dello Stato. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi sui settori nord-orientali, con nuvolosità medio-alta in transito altrove. Al centro, tempo stabile al mattino con nubi basse lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata atteso un aumento generalizzato della nuvolosità, con piogge sparse sui settori adriatici. Al sud, cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine. In serata atteso un aumento della nuvolosità su Molise, Campania e Alta Puglia. Peggiora nella notte su questi settori, con piogge sparse. Tempo invariato altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano. Meteo. Angel, I still love you.
Bentornati qui su Radio Stella FM, cocco al cielo con un dito, questa io un altro.
E un dito pulito.
Un dito sempre pulito, mi raccomando. Allora, qui oggi stavamo parlando, facciamo un riassuntino per quelli che si collegano soltanto adesso. Siamo partiti da un romanzo che ho letto di Thomas Bernhard, Antichi Maestri, in cui c'è un'aspra critica nei confronti dell'arte da parte dell'autore, per poi arrivare appunto alla famosa domanda che mi ero posto, no? Quanto tempo bisogna passare davanti a un'opera d'arte? Perché nel romanzo si parlava di questa fiotta di turisti che arrivavano e
un'ora e mezza
guardavano centinaia di quadri, no? E poi alla famosa riflessione che aveva fatto Pavlensky sul fatto che battuta più che riflessione, no? Non è che se uno entra in libreria legge 100 libri, no? Un po' questo il sunto della battuta, no? Si va in una biblioteca per leggere un libro o cercare un libro, stessa cosa bisognerebbe fare per i musei. Che poi tra l'altro questo concetto è stato attribuito a Philip D'Averio, che ho letto in qualche post su Facebook, adesso non ricordo, Instagram, ma non è suo, probabilmente l'ha letto anche lui come me e lo ha riportato come sto facendo io. Dunque, un'altra cosa interessante è un progetto proprio per affrontare questo problema, perché in realtà Thomas Bernhard è stato lungimirante, aveva colto questo problema già negli anni 70-80 e oggi è più forte che mai, cioè si invitano le persone, il popolo a seguire la cultura, ad andare nei musei, ma non gli si insegna come, no? Cogliere il messaggio che queste opere d'arte potrebbero darci. E un progetto interessante è appunto quello promosso da Phil Terry, lo Slow Art Day. È un'iniziativa che chiede appunto alle persone in un determinato giorno dell'anno di mettersi in pausa ed esaminare lentamente le opere d'arte. Cioè, chiede proprio di soffermarsi più dei famosi 3 secondi, 5 secondi o 15 per la Gioconda. Ecco, magari quei 3-4 minuti che gli scienziati, i cervelloni, invitavano. You crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. And you still won't let me in. Damage done remains a
Allora, lo Slow Hard Day, che poi lo traduco in klingoniano visto che lo parlo meglio che l'inglese.
Sì, in effetti, l'avevamo detto l'altra volta.
Esatto, esatto. Questa iniziativa che chiede appunto alle persone di soffermarsi su un'opera d'arte per qualche minuto, e quindi non incorrere e guardarsi tutta la mostra così, è un modo per diciamo, già il fatto di oltre a comprendere forse meglio l'arte, soffermandosi un po' di più appunto sull'opera, è anche un modo per evitare le famose guide di cui parlava, i parolai di cui parlava Reger nel romanzo che dicevo, no? Evitare queste sciocchezze, no? come scriveva l'autore, che raccontano su opere, farsi riempire la testa, e quindi distrarsi dall'opera, perché poi alla fine se ascolti, no?
Sì, c'è sempre qualcosa,
c'è qualcuno
dietro,
che fa, per cui vieni anche un po' distratto.
Già è l'amico immaginario che ti parla.
Esatto. Bisognerebbe già, secondo me, arrivare preparati. Ecco, io consiglio sempre questa cosa, una cosa che faccio io: vado a vedere una mostra, mi preparo sull'artista che sto andando a vedere, così quando arrivo comprendo anche meglio. Oddio, poi gran parte degli artisti che vado a vedere già li conosco, no? Però in particolare quella mostra ha delle opere particolari, per cui c'è sempre una locandina o comunque un elenco di opere che vengono esposte, non tutte ma alcune, per cui magari prepararsi su quell'opera in particolare e andare a vedere quell'opera. Ecco, poi magari un giro te lo fai, te le guardi un po' tutte.
Vabbè, quello,
però hai passato gran parte del tempo in quell'opera, su quell'opera in particolare. Questa sarebbe il modo migliore per guardare una mostra in un museo.
Vi aspettiamo dopo Bon Jovi per altri consigli di Ciro.
Esatto,
giusto?
This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. I know when I die you'll be on my mind, and I love you always. Now your picture's there, left behind, all just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always,
Bon Jovi, Always.
Vabbè, me lo metti, no, spesso, non sempre.
No, Bon Jovi no,
no,
dai.
Vabbè, no. Allora, stavo leggendo adesso, facevo un po' di ricerca anche su questo argomento, no? E ho trovato un articolo sull'Huffington Post.
Huffington Post.
Il critico storico dell'arte James Elkins, che racconta di una anziana signora che pare che si rechi all'Art Institute di Chicago per osservare uno dei dipinti di Rembrandt tre o quattro volte alla settimana.
Ah, proprio così?
No, da 10 anni a questa parte. Vabbè, l'opera che osserva è la raffigurazione di una giovane donna che si appoggia sulla parte inferiore di una porta olandese. No, lo voglio citare perché nel romanzo di Thomas Bernhard c'è una scena praticamente identica, cioè questo Regger che da 30 anni tutti i giorni va al museo davanti all'uomo dalla barba bianca. Allora mi viene da fare una critica riflessiva, perché alla fine, cioè, questa roba qui è vera oppure ti sei letto pure tu il romanzo di Thomas Bernhard, per cui ti sei inventato qualcosa di molto simile, no, per raccontare la stessa cosa, no? Ci sta, si
sì,
può stare,
mi è venuto,
no?
Subito in mente,
un po' come il
Daverio
prima, che ha detto delle robe che non sono sue però tutti riportano come sue, no? E qui stessa cosa, va bene se questa cosa può servire per spingere le persone a rimanere più dei famosi 3-5 secondi davanti a un'opera d'arte, va anche.
Ricordiamo che il tempo necessario per un'opera d'arte, per capirci più o meno qualcosa, dicono che sia di 4 minuti e 8 secondi.
4 minuti per combattere questa ansia che praticamente probabilmente tutti hanno questa ansia che sentiamo nella necessità di dover sempre essere aggiornati sulle cose, per cui vai in una mostra, ti guardi tutti i quadri perché arriva sta mostra a Milano, che ne so, adesso parlo di Milano perché siamo qua vicino,
la prima,
Como,
che deve...
forse meglio, e per cui devi essere andato assolutamente. Devi poi postare le tue belle fottine, tutto quello che vuoi. Poi magari esce e non hai capito assolutamente nulla.
Ma infatti il consiglio di Ciro è: prendete la vita con calma, andate in un museo con calma, guardate, giusto?
Esatto, giusto. Proprio per combattere questa, soprattutto questa ansia, oltre a per comprendere ovviamente le opere veramente nel vero senso, cioè non
così,
questa necessità di dover sempre essere aggiornati, che mi richiama poi al discorso che voglio fare dopo
sul finale,
sui musei, su cosa sono diventati e su questi ambientalisti di ultima generazione.
Ok.
Di stato, che tu sia buono come il pane, brutto e maleducato, che tu sia pazzo normale, gatto oppure cane, guardi o ladro, non importa se sei fatto ubriaco. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire, lasciando ogni cosa al suo posto partire. Anche tu come me giri a destra o a sinistra, vero per finta è così, la tua impressione è solo un punto di vista, non importa quale donna sposi o come si chiama. Ciò che hai fatto in questa vita, in una vita passata, puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi cambiare il tuo cognome, usare un nome inventato, puoi persino morire. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire, lasciando ogni cosa al suo posto partire. Anche tu come me, l'amore è soltanto l'amore può farti guarire. Anche tu come me.
figlio di una guerra santa, giusta o sbagliata. Non importa se dormi in una villa o per strada. Tu sei uomo, donna, frocio, Lucio, Dalla o Sinatra. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. L'amore, soltanto l'amore può farti guarire. Lasciando ogni cosa al suo posto e partire. L'amore è laddove sei pronto a morire. Lasciando ogni cosa al suo posto e partire. E partire.
Allora, cosa sono diventati i musei? Siamo arrivati qua, siamo anche alla conclusione, mi pare, giusto Ivano?
Eh sì, siamo proprio sì. Agli sgoccioli, di questo sabato.
E allora, su questa cosa riguardo, che si collega poi a tutto il discorso che abbiamo fatto finora sul il fruitore che è veloce, guarda tutti i quadri presenti in una mostra, non capisce assolutamente nulla. Questo perché? Perché probabilmente il museo non è più quello che era una volta. E questo storico è abbastanza chiaro e dice... il messaggio, scusatemi, ho perso
il filo del discorso.
Orca Eva,
fondamentalmente,
ho perso il filo del discorso.
È diventato cosa il museo? È diventato una sorta di business.
Sì, è diventato una sorta di business, perché poi alla fine
niente, ha fame. Ciro, ha
abbastanza fame, cazzo. Ho perso il filo del discorso.
Non ce la fa, niente, ve lo dico io. Allora, semplicemente anche perché siamo un po' magari fuori tempo.
Sì.
Perdonami, Ciro. È solo perché dobbiamo essere un po' più tranquilli nella vita. Abbiamo già tanto stress, dobbiamo sempre correre. Evitiamo alle volte di andare anche in un museo a fare foto, se non abbiamo neanche capito cosa abbiamo guardato, giusto?
Sì, era un'altra la
lo
cosa.
Lo so, però Ciro,
era forse
adesso mi è venuto
più
in mente
importante, ma in questo momento ho un vuoto di memoria.
Non importa.
E poi lo sto cercando sui miei appunti, ma non riesco neanche a trovarlo. Mannaggia a me. Di fatto, comunque, riassumendo, questi ecovandali, così poi alla fine li vogliono chiamare, no? Con tanta semplicità vanno in un museo e imbrattano, che poi lo fanno con delle salse, delle cose che poi non rovinano in realtà l'opera, è giusto un gesto di protesta. Questo perché? Perché ormai il museo non è più un luogo in cui si raccoglie la storia del popolo o della società. È diventato un business, come dicevamo sì. Prima, no? Per cui gli stessi giovani che fanno queste azioni, non che non abbiano rispetto, però ecco, vedono il museo come un segno di potere, di ricchezza. È un po' come andare a rompere le vetrine dei negozi della Rolex, no? Cioè io faccio un danno all'economia, no? O comunque creo questa azione, no? Senza fare un danno, ma in realtà sto andando contro i poteri, ecco. Quindi l'arte è diventata questa, e per cui perde il suo vero ruolo, che è quello di raccolta della storia dell'essere
sì, perché,
umano.
Come dicevi fuori onda a me, cioè fondamentalmente esatto. L'arte trasmetteva la storia, quindi da dove arriviamo noi? Ok, noi siamo qui oggi perché c'è stato un qualcun altro che ha descritto, in questo caso con una pittura, con una statua, con
esatto.
Quello che volete, e siamo qui per quello. E invece ci hanno indottrinato politica e altri enti un po' grossi,
sì.
Ovviamente più forti di noi,
certo.
Ad andare a... quindi è diventato un business, ma no, quindi non è più libera l'arte.
No, non è mai stata, secondo Thomas Bernard, quando diceva che l'arte è un'arte di Stato o comunque della Chiesa, almeno
esatto.
Quella dell'arte... del passato, e non credo che insomma sì, e lui stesso Thomas Bernard, mi ricordo questa frase, cioè nessun artista è mai stato realmente libero. E forse c'ha ragione, ma forse nessun essere umano in realtà non lo è mai stato. Per cui, insomma, queste azioni fatte da questi giovani, perché poi sono giovanissimi, di ultima generazione, stiamo parlando proprio i ventenni, sono ventenni, no? Fanno queste azioni e vengono comprese perfettamente dai loro coetanei, a differenza magari di quelli più adulti che leggono e ascoltano notizie al telegiornale, per cui con questi toni catastrofici, vandali e così via. Ma i telegiornali i ragazzi non li guardano, no. Guardano i social, per cui arriva,
sono brevi,
arriva e anche lì parliamo di velocità. Vedi che tutto torna, si lega.
È abbastanza dire un'azione sovversiva. E tutti, oh guarda, ecco il cattivo. Ok, te l'ho detto in una parola sola, però tu hai capito veramente perché l'ha fatta questa azione vandalica, ovviamente. Sì. Non è mai giusta, però se si arriva a quell'estremo, un perché sicuramente c'è.
Sì.
Ci dobbiamo salutare.
Dai,
Ciro.
Va bene.
Anche perché ho fame anch'io.
Dai, va bene, grazie mille, ci diamo appuntamento a sabato prossimo, seguiteci su Io un altro,
sui vari
social trovate Io un altro di Stella FM, i nostri podcast.
Ciao a tutti.
Ciao.